espressioni, una dalla prima lettura che descrive il rapporto tra il Tempio, la gloria di Dio, i sacerdoti, i sacrifici, e l'altra invece dal Vangelo, quando Gesù parla del segno. C'è un'espressione un po' paradossale e anche contraddittoria, mi pare, della prima pagina biblica del Libro delle Cronache, che racconta la dedicazione del Tempio. La frase è questa: i sacerdoti non potevano entrare nel Tempio del Signore perché la gloria del Signore lo riempiva. Sarebbe come dire che là dove c'è la gloria del Signore non c'è spazio per la presenza, non tanto dei sacerdoti, ma comunque della persona umana, della umanità. Sarebbe come dire che se c'è lui, non ci siamo noi. Il Tempio è solo suo. E c'è un abisso che ha avuto bisogno di secoli per essere colmato, per essere superato, proprio sulla questione della gloria di Dio e quindi del Tempio e quindi della nostra umanità. Nella luce di Cristo, grazie alla sua parola, alla sua presenza, abbiamo imparato a comprendere che la gloria di Dio è l'uomo, è la vita dell'uomo, è la sua storia, è la nostra umanità. Allora non solo la nostra umanità può stare nel Tempio, ma di più. La nostra umanità è la tenda di Dio, è il Tempio di Dio. È nostra nel senso più esteso, nel senso più ampio. Ogni persona è destinata ad essere Tempio di Dio, lo sappia o non lo sappia, lo creda o non lo creda, lo viva o non lo viva, ma ogni creatura umana ha questo sigillo, questa impronta, questa vocazione fondamentale. Essere gloria di Dio, essere suo Tempio, essere veramente lo spazio sacro che, proprio perché è sacro in modo vero, non ha limiti, non ha confini. E l'abisso è proprio questo. Viene colmato solo così. E per questo tutto quello che è fatto ad ogni creatura umana è fatto al Signore. Perché quando tocchi la creatura umana, tocchi la gloria di Dio. Puoi comportarti in modo che corrisponda a questa gloria, la riconosca, e in modo che la neghi. Però allora avremo dei comportamenti che non lasciano fuori qualcuno dal Tempio, ma escludono o qualcuno dall'essere tempio, ma il Signore continuerà a considerare tempio suo, tempio della sua gloria, la condizione di ogni persona. Se tu non la ami, non la servi, non la accogli, sei tu che ti allontani dalla gloria di Dio. E sempre in questo primo racconto, prima lettura, c'è una dovizia insaziabile, incontenibile, che ci pesa sullo stomaco. I sacrifici, ma non in quanto sacrifici, ma sacrifici di animali. Tutto, anche non solo in questa pagina, ma in altre pagine bibliche, è descritto con molta precisione, con molta attenzione. Sono più il tentativo vano dell'uomo di assicurarsi Dio, ma non sono il sacrificio di salvezza. Sono più quasi la ricerca della gloria dell'uomo, che più offre animali al Signore, più sacrifica animali al Signore e più attesta a se stesso di aver fatto il proprio dovere. Ma tutto questo non varca la soglia del Tempio, non salva nessuno. La lettera agli Ebrei lo spiegherà molto bene. E sarà tutta imperniata sul mistero del sacerdozio, quello di Cristo, che si identifica con la sua offerta sacrificale e che costituisce il mistero di Cristo, il corpo di Cristo, l'umanità di Cristo, come il tempio della gloria stessa di Dio, mettendo con chiarezza in evidenza e consegnando alla nostra coscienza la chiamata di ogni creatura umana a costituirsi, a riconoscersi, a vivere come tempio santo di Dio, a entrare in questo edificio che ha in lui la pietra angolare, proprio la pietra scartata o la vittima sacrificata. Permette di edificare il tempio di Dio vero, in cui c'è posto per tutti, ma non in una baraonda indiscriminata, non in un accumulo di umanità disordinata, ma c'è posto per tutti, perché la salvezza è in atto e se ti raggiunge ti fa diventare pietra viva. E proprio in questo dinamismo, in questo passaggio, collochiamo un'altra parola, il segno che è insieme il segno di Giona e il segno di Cristo. Anzi, Giona, questo sì, è anticipazione del sacrificio di Cristo, è segno di quello che sarebbe stato Gesù. Giona non consapevole di questo, ma la tipologia della sua esperienza anticipa e prefigura assai di più di quanto non abbiano tentato di anticipare o prefigurare qualcosa di grande come il mistero di Cristo, da cui allora si era molto lontani, anche come possibilità di conoscere. Oggi si rischia di essere lontani per scienza, o si rischia di lasciare lontani per minor passione missionaria, minor coraggio di uscire da sé e di raggiungere ogni creatura. Allora chiediamo di riconoscere questo segno di Giona, di riconoscere questo segno del figlio dell'uomo. È sempre il segno il mistero del morto e risorto splendido. È il segno dell'Eucaristia. Non a caso si legge nella liturgia ambrosiana la vicenda di Giona proprio come prima lettura della messa in cena Domini. Anzi, è come un sigillo in continuità tra il segno di Giona e il segno del figlio dell'uomo. È l'unico segno efficace, veramente, dove vittima, sacrificio, offerta, realtà umana stanno nella stessa persona, Cristo Gesù, il vero Giona, perché sacramentalmente celebrato e prima ancora annunciato, questo segno possa raggiungere tutti. Nella terra di Ninive, quella terra spettacolo, nel senso drammatico, di violenza sui credenti, di violenza su persone inermi, quella terra di Giona, di Ninive, che simbolicamente rappresenta e interpreta la condizione di un'umanità ancora non raggiunta dal Vangelo. Alzati e va a Ninive. La lettera, una delle lettere più sintetiche e più incisive dell'arcivescovo Martini. Alzati, chiesa, mettiti in cammino. Ma lo puoi fare soltanto se nel cammino non ti disperderai, non perderai il sigillo che lo Spirito ha messo nel tuo cuore e nel cuore di ogni persona, a ricordare sempre che ognuno è il tempio di Dio, ognuno è fatto per la sua gloria, come Elisabetta dalla Trinità, e fa conoscere con gioia e con totalità, appunto in laude e in gloria, per la gloria di Dio, gloria stessa di Dio incarnata. Puoi andare, chiesa, in cammino, puoi andare, pietra viva, se la tua vita sarà plasmata, sarà così contrassegnata inconfondibilmente dal segno di Giona, dal segno del figlio dell'uomo, dal segno dell'Eucaristia. Allora sarai segno di questo dono, di questa salvezza, allora la tua carne mostrerà che davvero dove c'è una carne umana deve esserci, non solo può esserci, deve esserci in modo inscindibile la gloria di Dio. Il mistero dell'incarnazione lo chiede, lo esige, lo rende possibile. Ma dove tutto è compiuto, nel mistero che stiamo celebrando e nell'adesione della vita, anche frutto di un esercizio spirituale.